Buon sabato mattina, ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Ragione. Dietro al microfono oggi Roberto Maggioni. Vi ricordo l'indirizzo mail per segnalarci storie, notizie da approfondire: metroregione@radiopopolare.it. Prima di iniziare, qualche notizia della settimana. Per una vertenza lavorativa che riceve una boccata d'ossigeno, quella della Beko di Cassinetta, dove alla fine la multinazionale investirà 130 milioni per 2 anni e non ci saranno licenziamenti, in un'altra azienda è arrivata la doccia fredda, alla Flexotecnica di Tavazzano, dove il gruppo industriale vuole dimezzare il personale, 24 le lettere di licenziamento già partite. Prove di dialogo, asse, fontana, sala, su alcune questioni di rilevanza nazionale, sindaco e presidente della regione si sono visti nei giorni scorsi e insieme hanno chiesto certezze al governo sul pagamento degli extra costi per le Olimpiadi invernali e poi anche sui finanziamenti dei nuovi laboratori del Teatro alla Scala a Rubattino e sul nuovo Museo Nazionale della Resistenza in costruzione in Piazzale Baiamonti. Tutti progetti appunto milanesi ma di rilevanza nazionale sui quali il grande assente è il ministro della cultura Giuli. E questa è stata la settimana anche del design, quindi salone e fuori salone, 350.000 visitatori attesi nei padiglioni di Ro Fiera, 800.000 quelli in città, le presenze in città sono state consistenti, lo si è visto insomma anche dalle code al di fuori di alcune installazioni. È brutta figura internazionale per i mezzi pubblici di superficie, perché ci sono stati tempi d'attesa lunghissimi. Tra gli espositori invece si è parlato molto anche della situazione internazionale, i dazi, le preoccupazioni per le turbolenze provocate da Donald Trump. La nostra Chiara Manetti ne ha parlato con alcuni espositori dentro al salone a Ro Fiera.
Da quando Donald Trump ha annunciato i dazi per la prima volta mostrando un cartonato pieno di percentuali dal giardino delle rose della Casa Bianca, sono cambiate molte cose. I dazi sulla Cina sono aumentati, per esempio, mentre la maggior parte ha subito una sospensione per 90 giorni. Gli annunci di Trump hanno provocato molta incertezza in vari settori industriali e in questo clima a Milano si è svolto uno degli appuntamenti più importanti del design internazionale, il Salone del Mobile. All'inaugurazione alcuni degli espositori ci hanno raccontato come stanno affrontando la situazione e come i dazi potrebbero incidere sulle loro attività.
Io sono Irene Prandoni, la cofondatrice della società Empatia, che è un brand italiano specializzato nella produzione e ideazioni di tavolo da gioco di lusso. La nostra produzione è tutta made in Italy e la maggior parte sono tutte aziende che sono proprio nell'area circostante alla nostra. Noi non compriamo nulla da paesi stranieri se non le fiche del poker. Anni fa il nostro mercato di riferimento era l'americano e quindi avevamo il 90% di fatturato in America. In questo momento intorno al 40% come mercato unico è forse uno dei più alti, perché poi gli altri sono tutti frazionati. Giusto ieri abbiamo avuto un cliente che ha chiesto delle offerte per i nostri prodotti, quando gli abbiamo detto appunto l'aggiunta in più del dazio, che è il 20% del nostro costo del prodotto, ha rinunciato ad acquistare il tavolo. Adesso abbiamo in consegna altri tavoli già venduti, quindi con prezzi già fissati, perché è venduto prima di questi dazi introdotti. Purtroppo prima di poter importare il prodotto negli USA si troveranno a dover sostenere il 20% in più come costi, e questo comunque destabilizza il mercato. Noi in qualche modo dovremo cercare di assorbire parte di questi costi, perché altrimenti ci troviamo che il cliente finale non acquista.
Sono Moreno Vitaloni, sono il direttore commerciale della Turri, un'azienda parte del gruppo pubblico Excellence, e facciamo interni sia su misura che collezioni di arredi. Noi abbiamo 2 stabilimenti, tutto in Brianza, lavoriamo su progetti negli Stati Uniti d'America, poi la nostra holding ha anche una società negli Stati Uniti, abbiamo uno showroom a New York, quindi le relazioni con gli Stati Uniti sono non solo esistenti, ma è anche il paese al quale guardiamo o guardavamo con la maggiore aspettativa di crescita.
I dazi potrebbero incidere in qualche modo sulla vostra azienda?
Qui è tutto ancora una grosso punto interrogativo, perché se dovessero rimanere come sono, fondamentalmente ci sono due tipi di dazi: uno che copre tutte le categorie merceologiche, un altro ancora più alto che copre le categorie merceologiche legate ai metalli, allumini, eccetera. Quindi noi sfortunatamente sembra che ricadremmo in entrambi, per cui apparentemente i nostri prodotti costerebbero immediatamente dalla sera alla mattina il 45% in più. Se a ciò aggiungiamo che tutta la soluzione dei dazi ha fatto abbassare il valore del dollaro oltre il 10%, diciamo che i nostri prodotti vanno a costare circa il 50% in più. Non credo che l'industria americana nel segmento alto di gamma dell'arredo possa rimpiazzare quello che facciamo ancora qua in Italia. Ovviamente ci sarà sempre una certa categoria di clienti che continueranno a comprare e a volere il Made in Italy, però la paura di tutti è che quella fetta ovviamente diventi più piccola. E oggi qui a Raw ho incontrato diversi americani, già il discorso dei dazi è rimasto per la verità abbastanza in secondo piano, come fosse qualcosa di contingente, ma presto sparirà, speriamo.
Sono Alessandro Fabrini e sono presidente di Caracol, è un'azienda americana e abbiamo, diciamo, una grande percentuale del nostro business fatta negli Stati Uniti, però siamo un brand globale, siamo in 75 paesi in giro per il mondo. La nostra produzione è situata in Far East, principalmente direi in Vietnam e in Cina, quindi diciamo che siamo stati impattati notevolmente dalle tariffe.
Se questi dazi dovessero essere confermati così come sono, per voi che cosa significherebbe?
Beh, per noi significherebbe un incremento dei costi notevole, di proporzioni molto molto elevate, che da zero a, per esempio nel caso del Vietnam, a 46%, un enorme incremento dei prezzi. Abbiamo qualche difficoltà a pensare che possa essere totalmente riversato al consumatore. Sappiamo che per esempio le autorità vietnamite hanno già iniziato delle trattative che porteranno molto probabilmente ad un azzeramento dei tassi di dogana che le merci americane pagheranno quando entrano nella Repubblica del Vietnam. Conseguentemente questo dovrebbe portare a un abbassamento dei duty invece per i prodotti fabbricati in Vietnam e negli Stati Uniti. Però ancora non è dato saperlo. In qualunque business l'incertezza è ancora peggio delle brutte notizie.
Mi chiamo Alessandro Maroni, la nostra azienda è a Cabiate, in provincia di Como. Siamo un'azienda storica brianzola che produce arredamento dal 1965. Non abbiamo tanti clienti negli Stati Uniti noi come azienda, però il mercato americano per il mobile italiano è sicuramente storicamente un mercato importante. Un'azienda come la nostra di 40 persone che fa qualche milione di fatturato non è a rischio la sua esistenza, però i grandi numeri poi diranno che una difficoltà ci sarà sicuramente.
I'm from Canada. You know, at this point it's
the Io vengo dal Canada, a questo punto i dazi ci riguardano, ma è soprattutto l'incertezza a influenzarci. Adesso è come se fosse una barzelletta, è come se passassero da un numero all'altro, quindi nessuno sa cosa accadrà. Abbiamo dei broker che si occupano del pagamento dei dazi e a volte non sanno nemmeno loro cosa far pagare, quindi i clienti a cui vendiamo sono nervosi, non sanno quale sarà il prezzo che pagheranno. I nostri clienti in America sono diversi a centinaia, ma non sono molti quelli che stanno venendo in Italia a questa fiera, perché alcuni di loro sono un po' timidi a mostrarsi, perché si sentono in imbarazzo, perché dobbiamo ricordare che metà degli Stati Uniti ha votato per Trump, ma c'è anche l'altra metà. Comunque nessuno sa quale sarà l'impatto a lungo termine. A breve termine io stesso mi aspetto, anzi spero, che si inverta la rotta, che si torni a un modo migliore, più intelligente di fare affari. Ora purtroppo si tratta di aspettare e vedere. Io sono molto felice di essere qui, perché vendiamo in tutto il mondo, ma quello che sta succedendo ora in America non è assolutamente normale.
Qualche giorno fa il questore di Milano ha diffuso i dati sul lavoro della polizia nel 2024. I reati complessivamente sono in calo, tranne le rapine negli esercizi pubblici. In particolare citava il questore i mini market gestiti dagli stranieri, ma sono aumentati gli arresti e le denunce, gli arresti per il 17% rispetto a un anno fa. Segno di un maggiore intervento della polizia, spiegava Bruno Megale. Milano è una città dove la sicurezza è iper raccontata, soprattutto sui social. Gli episodi di violenza ci sono, ma il fenomeno nuovo è la sovraesposizione social che amplifica ogni singolo episodio. Ne abbiamo parlato nella trasmissione Tutto Scorre con l'avvocato Paolo Oddi, che sta seguendo alcuni giovani di seconda generazione minori stranieri non accompagnati.
Noi come avvocati, come operatori del diritto, abbiamo questo occhio un po' privilegiato, possiamo osservare meglio questi ragazzi che finiscono nelle maglie della giustizia penale, anche quella minorile. Io in effetti in questi anni ho seguito un po' di ragazzi che sono stati appunto colpiti da misure cautelari, che hanno processi fin da minorenni per i fatti appunto di questi fatti di cui si sta parlando. A me pare di cogliere una gap tra il racconto, diciamo, mediatico, la cronaca anche nera, e poi il dato personologico, il dato di estrema vulnerabilità psichica di questi giovani. Cioè, quando poi io li incontro nell'ambito appunto della difesa o nelle strutture, anche con le comunità, piuttosto che se non sono appunto detenuti, comunque sono sottoposti a misure coercitive, li trovo sempre estremamente fragili, come se non avessero mai ben chiaro il confine tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, e soprattutto sfidanti rispetto ad un ordine costituito nel quale peraltro loro sono completamente immersi, perché hanno tutti un modello ultra consumistico che quindi coinvolge tutti noi che viviamo in questa città e anche loro, cioè sono mossi da una forte componente, diciamo così, di desiderio di avere quello che non hanno, no? Però questo voglio avere non è accompagnato, secondo me, da una struttura mentale criminale, come se come poteva e può essere in altri contesti, dove, come dire, c'è un pensiero strutturato finalizzato a realizzare quell'obiettivo, appunto, della avere quello che si mira. No, a mio avviso è molto scomposta questa azione, se poi fatta in gruppo è più appunto sfidante, perché anche eccitante, perché anche come dire, si pare di essere onnipotenti, quando poi li vedi davanti al giudice minorile piuttosto che una sede di interrogatorio, eccetera, emergono queste enormi fragilità, ripeto, psichiche, che sono, a mio avviso, anche mi confronto anche con gli educatori che in questi ambiti, il processo penale minorile, ma anche i giovani adulti a San Vittore, eccetera, sono anche molto alimentati dall'abuso, questo va proprio detto, a mia percezione, di sostanze, cioè sono dei poliassuntori.
Chiudiamo questa puntata con gli speciali di M7 in avvicinamento al 25 aprile, racconti della resistenza dai territori lombardi. Oggi andiamo in Valtellina con il partigiano Carlo Chiaravallotti, partigiano Lao, giovanissima staffetta partigiana a Milano, poi combattente in montagna e dopo la guerra una vita da designer o artigiano, come preferiva definirsi lui. E questo sarà il primo corteo del 25 aprile senza Carlo Chiaravallotti. Ce ne parla, il servizio è di Claudio Iampaglia.
Carlo Chiaravallotti è morto il 1 novembre scorso, il giorno di Tutti i Santi. In qualche modo lui è stato uno di quei santi laici, miti, generosi, figlio e protagonista della Resistenza. Aveva corso grandi rischi da ragazzino per lottare contro l'ingiusta violenza del fascismo, delle deportazioni, dell'odio. E diciamo deportazioni perché lui comincia proprio così, con rendersi conto della tragedia che si era abbattuta sull'Europa con l'arrivo dei primi profughi ebrei slavi in Valtellina nei primi anni del conflitto, e col fratello Vito comincerà a portarli al di là del confine in Svizzera. Poi diventa staffetta del CLN finché sarà costretto ad andare in montagna per non essere catturato, in prima fila nella sfilata della liberazione di Sondrio, con la vita intera davanti a sé, che vivrà da designer, si direbbe oggi, lui preferiva artigiano, con una spiccata sensibilità artistica, marito innamoratissimo della sua Marisa, padre, compagno, militante dell'AMPI, per cui andava spesso nelle scuole. Il 25 aprile andava a salutarlo e ringraziarlo nel giro delle corone, poi in piazza. Ogni anno lui si commuoveva per i tanti giovani in manifestazione, per quella voglia insopprimibile di libertà. Ve la facciamo conoscere così, in un'intervista con un gruppo di ragazzi proprio delle medie, realizzata in video anche da suo figlio Bruno con l'agenzia Prospect Photographers. Più che un ricordo è una promessa, quella che dobbiamo fare noi a uomini e donne così.
La voce un po' alta perché sennò io non sento.
Scuola Montale, intervista partigiano, quarta.
Vedete, io mi trovo bene con voi perché il mio racconto, se permettete inizio, io sono del 27, voi quanti anni avete? 14 anni. Nel 41 io avevo 14 anni. Dunque guardate, dicevo, nel 2000 non arriverò, invece sono qui a raccontarmi invece il periodo che più mi ha appassionato veramente, quello della resistenza, della lotta antifascista. Voi sapete dove è la Valtellina? Sondrio. Mi manda a chiamare un avvocato di Sondrio e lui dice: guarda, mi hanno parlato di te in una certa maniera, vuoi fare la staffetta per me? Non mi devi conoscere come l'avvocato Vola, tu mi conosci come l'Emilio, io sono per te l'Emilio. Mi ha mandato a Milano, mi mandava vicino alle formazioni a portare dei documenti, a portare a volte dei soldi. Nella cartella io avevo messaggi, avevo sempre l'ansia di essere fermato, ma non mi hanno mai beccato.
Cosa vuol dire il nome partigiani?
Eravamo di una parte, è più resistenti che partigiani. Poi a un certo punto venivano chiamati partigiani. E una parte del paese che si era schierata contro i fascisti e contro i tedeschi.
Cosa l'ha spinto a diventare un partigiano?
Io sono diventato antifascista e poi resistente conoscendo quello che i nazisti stavano facendo agli ebrei e quello che i fascisti avevano fatto anche agli italiani, perché la legge del 38, del 1938, era una legge che limitava: se uno di voi era italiano ma ebreo di religione ebraica, veniva espulso dalla scuola, e così nei lavori. Io vengo a conoscenza quando gli ebrei, gli jugoslavi, arrivano in Italia, perché avevamo una conoscenza relativa della, mentre invece quelli ci informano di quello che sta succedendo veramente in Europa. E ecco, no, questo dovete cercare di recepirlo, perché è stata una cosa gravissima anche da parte dei fascisti italiani.
Sua madre lo sapeva che lei è diventato partigiano?
La prima volta quando mi hanno mandato a Milano, hanno chiesto l'autorizzazione a mia mamma. Quando ho fatto la scelta con l'avvocato Vola l'ho fatta io, però poi mia mamma sapeva che io mi mandavano da una parte all'altra in Valtellina e naturalmente era preoccupata. Quando poi sono andato in formazione, io gli ho detto a mia mamma che andavo in Svizzera, che così ero tranquillo. Poi invece, certe volte dal Rollo, che è una montagna che è proprio sopra Sondrio, io col cannocchiale vedevo la mia casa, e poi con dei contadini ho mandato un paio di volte dei messaggi, eccetera.
Stanco?
No, stanco. Io ero molto emozionato, imbarazzato, poi dopo piano piano mi
no,
passa.
Ma loro sono dei buoni ascoltatori.
Ci hanno appoggiato moltissimo i piccoli paesi, i contadini, e poi c'era la resistenza di quelli che la pensavano come noi, ma che d'altra parte restavano nel paese e che davano comunque una collaborazione validissima.
Come comunicavate tra un battaglione e l'altro?
Certe volte no, sinceramente avevamo poche comunicazioni, altre volte abbiamo avuto anche una parola d'ordine, oppure arrivava uno di un altro distaccamento e ci portava delle notizie o ci diceva: vorremmo fare questo, vorremmo attaccare. La parola d'ordine era Romolo. In Valtellina si sono concentrati tutte queste formazioni fasciste e poi le formazioni tedesche. E naturalmente noi piano piano cerchiamo Sondrio, non siamo numerosi come erano loro, eravamo molto molto di meno, poi andiamo aumentando negli ultimi giorni e siamo lì. Intanto però ci avvisano di non attaccare perché stanno trattando la resa, piove con delle coperte sopra, aspettiamo 2 giorni. Il 28 di aprile noi entriamo in Sondrio, una festa infinita, ci abbracciano tutti eccetera, noi entriamo nelle caserme. Naturalmente la disposizione era che i fascisti mettessero in un locale tutte le armi. Noi entriamo nei cortili, finisce la guerra e finalmente arriva la pace. Ciao caro, a voi l'ho stretta, allora ancora a voi non ve l'ho stretta la mano. Arrivederci.
È tutto per questa puntata di M7, il settimanale di Metro Regione, che torna settimana prossima alla stessa ora. Potete riascoltarci in podcast se volete sul sito di Radio Popolare e sulle piattaforme. Un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto. Da Roberto Maggioni, ciao.